Allora, buonasera. Io devo darvi una panoramica per forza di cose molto veloce sul sistema solare. E naturalmente, se siccome siamo tra noi, se avete cose che non capite o domande che c'entrano con quello che sto dicendo in quel momento, interrompete pure e ci spieghiamo. Allora, per parlare del sistema solare, innanzitutto devo dire qualcosa sulle leggi che governano il moto dei pianeti, perché altrimenti non è comprensibile per qual motivo il sistema solare è fatto in questo modo. Quindi potrei dare una descrizione, ma sarebbe piuttosto difficile da capire. Dopodiché parlerò della struttura generale del sistema solare, un capitolo su perché il sistema solare adesso è fatto in questo modo, cioè per come è nato e come si è evoluto e quali sono i fatti che hanno portato alla sua conformazione attuale, e alla fine una carrellata su diversi oggetti, che è più che altro una galleria di immagini, quindi è un po' per finire con qualcosa di più semplice e meno impegnativo. Allora, le leggi del moto dei pianeti è un problema studiato da tantissimo tempo e in cui già i greci avevano ottenuto dei risultati matematici notevoli, ma le leggi definitive come le conosciamo noi sono state formulate agli inizi del 600 da Keplero sulla base di una serie di osservazioni molto precise che erano state fatte dal suo maestro Tycho Brahe una ventina d'anni prima. E anche quest'idea di misurare molto precisamente le posizioni e fare una teoria che si basa su dei numeri è un concetto piuttosto moderno. Già i greci avevano tentato di spiegare il moto dei pianeti, ma finché si rimane a una diciamo una descrizione qualitativa, progressi nel senso della scienza moderna non sono possibili. È un'idea un po' perversa da certi punti di vista, voler ridurre tutto a quantità misurabili, ma in questo caso funziona. Allora, Keplero aveva a disposizione osservazioni molto più precise dei suoi predecessori, le ha studiate per anni, ha cercato di interpretarle nel senso di trovare una legge che rappresentasse come il Brahe aveva misurato il moto effettivo dei pianeti, e ci è riuscito con una grandissima precisione e ha formulato le sue famose tre leggi, in cui riassume questa matematica che lui ha visto applicato nei cieli e che funzionava molto bene, perché le leggi di Keplero per la prima volta permettono di prevedere il moto dei pianeti futuro con una precisione che prima era inconcepibile. Allora, le tre leggi sono queste. La prima legge riguarda come è fatta la traiettoria che il pianeta segue nel sistema solare. Tra l'altro, tra parentesi, anche quest'idea di traiettoria, cioè del pianeta come un corpo solido che si muove nello spazio, era piuttosto innovativa per l'epoca, perché prima si pensava semplicemente a un moto su una sfera. Non è un'idea originale di Keplero, ma diciamo che fa parte di un'evoluzione che vede diventare il cielo da una cosa solamente geometrica e forse creata da Dio, non lo so, a un oggetto fisico. E questo è un po' il presupposto filosofico o naturale, se volete, che ha portato anche solo all'idea di poter concepire il concetto di orbita. Allora, la prima legge di Keplero dice che l'orbita, cioè la traiettoria che un pianeta segue nello spazio, segue la figura di un'ellissi. E l'ellissi è una figura piana, come il quadrato o il cerchio, e anche questa non è una cosa banale, perché a priori si potrebbe pensare che il moto nello spazio segua una traiettoria che non appartiene solo a un piano, si muove in tutte e tre le dimensioni, mentre invece non è così. Il moto avviene solo in un piano e segue questa figura geometrica particolare che si chiama ellissi, che era nota già da tempo, e la segue in un modo particolare, nel senso che il centro della traiettoria del pianeta non è il centro dell'ellissi, ma un punto geometrico che ha delle proprietà molto particolari che si chiama fuoco. Allora vediamo di spiegarci. L'ellissi si può costruire da un punto di vista geometrico in vari modi. Il modo più semplice è quello di vedere un cerchio di sbieco. Qua una volta c'era un cerchio. Se voi prendete un cerchio e lo vedete di sbieco, cioè così, la proiezione nella vostra direzione della figura del cerchio è esattamente un'ellissi. Un altro modo per costruire l'ellissi, che invece fa intervenire le proprietà dei due fuochi, è questo. Prendete due punti non coincidenti, che sono fuochi, prendete un terzo punto, calcolate la distanza, per esempio questo PT1, la distanza dai due fuochi di questo punto, la sommate e trovate tutti i punti del piano per cui la somma delle distanze dai due fuochi sia uguale a quella del primo punto. Detto in termini geometrici, l'ellissi è il luogo dei fuochi per cui la somma della distanza l'ellisse è il luogo dei punti per cui la somma delle distanze dei due fuochi è uguale per tutti i punti. Questa è una formulazione un po' astratta, però è alla base di un metodo molto concreto per costruire un'ellisse, che è il cosiddetto sistema del giardiniere, perché pare che fosse usato dai giardinieri di Versailles per tracciare delle aiuole di forma ellittica. Si piantano due pioli nel terreno, in corrispondenza dei fuochi, si prende una corbicella che ha una certa lunghezza, si prende un bastone, una matita se state usando un foglio, si fa scorrere sulla corbicella e tutti i punti che raggiungete così ovviamente sono i punti per cui la corbicella si muove, ma la lunghezza totale della corbicella rimane costante, quindi la somma delle distanze dei fuochi rimane costante. L'ellissi è caratterizzata da un parametro che viene chiamato ellitticità o eccentricità, che è una misura di quanto l'ellissi è schiacciata. Se voi ottenete l'ellissi per proiezione, un cerchio perfetto è un caso particolare dell'ellissi, perché la costruzione del giardiniere vale anche per il cerchio, tranne che voi avreste i due fuochi coincidenti nello stesso punto, e quindi la costruzione con la cordicella diventa equivalente a un compasso e traccia un cerchio, mi capite?
Sì.
Man mano che inclinate il cerchio, l'ellisse diventa sempre più schiacciata, e la misura di questo schiacciamento è dato da questo parametro, di cui non vi do la definizione matematica, che si chiama eccentricità, e è definito in modo che l'eccentricità di un cerchio sia zero, aumenta man mano che l'ellisse si schiaccia e diventa 1 nel caso limite in cui l'ellisse diventa così schiacciata che praticamente diventa un segmento. Quindi i valori di eccentricità di un'ellisse variano da 0 fino a 1 in modo via via crescente man mano che l'ellisse diventa schiacciata o allungata, se volete. E un'altra caratteristica che non si vede da questa definizione, però risulta dalla costruzione del giardiniere, più l'ellissi diventa schiacciata e più i fuochi si allontanano dal centro e tendono a questi punti estremi. Allora, la prima legge di Keplero dice che l'orbita di un pianeta è un'ellissi. Che cosa decide quale ellisse un pianeta percorre? è una questione di velocità di condizioni iniziali del moto, essenzialmente di posizione e velocità. In particolare, se voi supponete di essere a una certa altezza sopra la superficie terrestre e di lanciare nella stessa direzione della superficie, cioè ortogonalmente al raggio, un oggetto, un satellite artificiale per esempio, l'orbita che percorre è sempre un'ellissi, ma è un'ellissi sempre più allungata quanto più la velocità iniziale che gli date è maggiore, e quindi per un certo valore critico della velocità il corpo percorrerà un'orbita perfettamente circolare. Se aumentate la velocità, un'ellisse sempre più allungata, a rigore bisogna dire una cosa che Keplero non sapeva, perché studiava solo le orbite dei pianeti, cioè orbite chiuse. Esistono casi in cui l'orbita non è più chiusa, è aperta, e quindi in realtà non è più un'ellisse. Se voi aumentate di molto la velocità, l'oggetto percorre una traiettoria parabolica oppure iperbolica. Queste sono figure aperte, essenzialmente gli state dando una velocità iniziale così grande che non ritorna più al punto di partenza. Quindi diciamo che in termini astronomici, astrodinamici o di meccanica dei satelliti artificiali, date una velocità superiore alla velocità di fuga dal pianeta, quindi una velocità sufficiente a mandarlo fuori dal campo gravitazionale del pianeta. Seconda legge di Keplero, che descrive in che modo ogni pianeta percorre la sua traiettoria lungo l'ellisse. La legge è un po' complicata e in termini rigorosi si esprime dicendo che il raggio vettore del pianeta descrive aree uguali in tempi uguali. Adesso vi spiego cosa significa. Allora, vi ho detto che il Sole non si trova al centro dell'ellisse, ma in uno dei due fuochi. Con che velocità angolare il pianeta percorre la sua orbita lungo l'ellisse? Potreste pensare con velocità costante, invece non è così. Quello che è costante è l'area che viene percorsa dal raggio vettore, cioè la congiungente tra il pianeta e il centro del moto, cioè il Sole. Il moto avviene in modo che se per esempio per andare tra questi due punti C e D oppure A e B il pianeta impiega lo stesso tempo, vuol dire che le aree di questi due triangoli mistilinei, Sole CD e Sole AB, sono uguali. Allora, siccome le aree devono essere uguali, voi capite che quando il pianeta si trova nei punti dell'orbita più distanti dal Sole deve andare più lentamente, perché se nello stesso tempo percorre la stessa area, ma qui abbiamo un triangolo che ha una altezza molto maggiore di questo, e quindi per avere la stessa area la base deve essere minore. Allora, questo viene espresso in termini astronomici dicendo che dunque il punto dell'orbita, cioè dell'ellisse più vicina al Sole, di solito viene chiamato perielio, una parola greca, ma vuol dire punto più vicino. Il punto opposto è l'afelio, e questo significa che la velocità angolare del pianeta intorno nella sua orbita è massima quando il pianeta è al perielio, cioè nel punto più vicino al Sole, decresce man mano che va verso l'afelio, in questo punto è minima, e poi ritorna ritornando verso il perielio cresce ancora. E quindi è una specie di danza in cui il pianeta percorre sempre la stessa traiettoria. Tra l'altro anche questo è una cosa implicita nelle leggi di Keplero, ma piuttosto notevole, perché a priori nessuno non ci sarebbe nessun motivo per cui il pianeta facendo un giro, poi il giro successivo deve ripassare esattamente per lo stesso percorso. Invece è così, è una proprietà particolare delle leggi del moto. E il terzo punto, la terza legge dice quanto ci impiegano diversi pianeti a percorrere le loro orbite. Fino alle prime due leggi parlavamo di un'orbita sola, di un pianeta intorno al Sole. La terza legge di Keplero invece confronta cosa succede tra orbite diverse attorno alla stessa stella, cioè nel caso del nostro sistema solare si parla sempre di orbite attorno al Sole. Allora, diversi pianeti si muovono nel sistema solare seguendo ellissi diverse, quindi di forma e soprattutto di dimensioni diverse. Come si confrontano le velocità di questi pianeti e in particolare come si confrontano i periodi totali di rivoluzione, cioè il tempo che un pianeta impiega a compiere un giro completo dell'ellisse. E questo era un dato conosciuto già dall'antichità, e se fate un elenco dei pianeti dal più vicino, le distanze sono misurate in unità astronomiche, penso che Ilaria la volta scorsa vi abbia detto cos'è l'unità astronomica. Sì, è un'unità di distanza che si usa all'interno del sistema solare, che per definizione è pari alla distanza della Terra dal Sole. Quindi praticamente usiamo il raggio dell'orbita terrestre come unità di misura. Infatti vedete che la Terra è a distanza 1. Allora, in questa unità di misura metto i pianeti in ordine di distanza dal Sole e scrivo di fianco il periodo di un'orbita completa in anni. E vedete che, questo si conosceva già da tempo, il periodo cresce man mano che l'orbita diventa più grande, ma cresce in un modo che non è proporzionale, perché per esempio Giove è a 5 unità astronomiche e non impiega 5 anni a percorrere la sua orbita, ne impiega più di 11. Allora, la terza legge di Keplero dice qual è la relazione tra queste due colonne, e la relazione è un po' strana, perché è una relazione, vedete che, qui faccio un grafico, più che lineare, perché quando passo da 1 a 5 in distanza, il periodo aumenta di più di un fattore 5, ma meno che quadratica, perché se la relazione fosse quadratica, quando passo da 1 a 5 dovrei passare da 1 a 25. In realtà sono in mezzo a queste due leggi, legge lineare e legge quadratica, e in particolare la relazione giusta è che i quadrati dei periodi sono proporzionali ai cubi del semiasse maggiore. Lasciate pure perdere se non vi interessa questo particolare matematico, però è solo per dirvi che è una formuletta tutto sommato abbastanza semplice da scrivere. Allora, qua ci sono altri due signori. Keplero ha trovato queste leggi, tra l'altro con uno sforzo computazionale per l'epoca mastodontico, e è abbastanza strabiliante che le abbia trovate senza sapere la loro causa, cioè veramente le ha trovate continuando a provare forme diverse di ovale, perché aveva capito che l'orbita è ovale, ma perché un'ellisse proprio, perché il sole in un fuoco. Lui ha provato vari tipi di ovali diversi finché ha trovato quello che funzionava, ma non ha mai capito il motivo fisico perché le orbite sono così, e invece esiste un motivo fisico ben definito, e non l'ha mai capito, non per colpa sua, così diciamo tra virgolette, ma perché lui usava ancora una fisica che era quella di derivazione aristotelico medievale, e quindi sulla base di questa fisica non poteva trovare le equazioni giuste. E la fisica aristotelico medievale differisce dalla nostra, perché mentre una volta si pensava che la forza, cioè l'azione di perturbazione che io esercito su un corpo, provocasse la velocità del corpo, adesso sappiamo che la forza produce un'accelerazione, cioè non la velocità in sé, ma una variazione della velocità. La fisica medievale non è che fosse sbagliata, è che si limitava alla validità che si ha in casi in cui le forze d'attrito sono predominanti nello spostamento dei corpi. Se io prendo un qualsiasi corpo, se lo spingo si muove, quando smetto di spingerlo non si muove più. Allora, sembra che la spinta produca direttamente la velocità, perché il fatto che l'oggetto si muove è legato solo al fatto che te lo spingo. Quando non c'è più spinta l'oggetto sta fermo. In realtà questa fisica trascura le forze di attrito che frenano l'oggetto. Allora, se io avessi qui una pallina che rotola senza attrito, la lancio e vedo che la pallina continua a rotolare anche quando io non la tocco più e quindi non la sto spingendo. E quello che posso fare quando la pallina si muove per cambiare la traiettoria, se io gli do una botta laterale, questa botta non produce una velocità in sé, ma una variazione della velocità. Cioè io devio la pallina dalla sua traiettoria, che in condizioni ideali di assenza completa di attrito manterrebbe fino alla fine dei secoli. Questa è la legge di inerzia. Un corpo non sottoposto a forze, cioè a spinte, continua nel suo stato di moto rettilineo uniforme finché qualcosa non ne cambia il moto, cioè finché non interviene una forza. Nella nostra realtà questo si può solo raggiungere con una certa approssimazione, con dei piani senza attrito, con delle famiglie che rotolano, eccetera, eccetera. I pianeti che sono nello spazio con grandissima approssimazione vuoto non hanno nulla che modifichi la loro traiettoria se non la forza di gravità, e quindi sono un esempio perfetto di corpo che si muove senza nessuna forza d'attrito. Quindi quello che Keplero non sapeva è che se un pianeta non fosse spinto non starebbe fermo, si muoverebbe di moto rettilineo uniforme, e questo l'hanno scoperto Galileo e Newton. Allora, dopo questa scoperta, la ricerca della causa del moto dei corpi cambia completamente, perché io non devo cercare qualcosa che spinga il pianeta dal di dietro per continuare a tenerlo sulla sua traiettoria, ma devo pensare che il pianeta si muoverebbe di moto rettilineo uniforme, e devo pensare a qualcosa che lo spinga in modo che questo moto, che sarebbe rettilineo, venga deviato verso il Sole. E allora sorge subito l'idea che il Sole deve attirarlo in qualche modo, perché se il pianeta si muove di moto rettilineo, si muoverebbe di moto rettilineo e invece curva verso il Sole, perché l'ellisse curva verso il Sole, vuol dire che in qualche modo il Sole lo sta tirando a sé. Questa è l'idea che ha suggerito a Newton la legge di gravitazione universale, che è una legge semplicissima. La forza di attrazione è semplicemente, si verifica tra qualsiasi coppia di masse ed è uguale a una costante universale per il prodotto delle masse diviso il quadrato della distanza tra i due oggetti. Una legge semplicissima. Newton ha capito che questa legge poteva spiegare il moto dei pianeti e ha fatto tutta una serie di calcoli molto complicati in cui è riuscito a dimostrare questo, a dimostrare cioè che partendo da questa legge si possono dedurre come conseguenze puramente matematiche, cioè noi diciamo dei teoremi, tutte e tre le leggi di Keplero. Cioè, le leggi di Keplero sono leggi descrittive fenomenologiche che però sono semplicemente la conseguenza di una legge fisica più basilare, cioè sono dei fenomeni che sono causati da una forza che è descritta da questa legge qua. E non posso accennarvi alla complessità di questo calcolo, che all'epoca richiedeva un tipo di matematica che non esisteva. Newton e Leibniz hanno dovuto inventarsi apposta, naturalmente non sono stati soli, però diciamo il colpo decisivo l'hanno dato loro, una nuova branca della matematica, quella che noi chiamiamo calcolo differenziale integrale, per risolvere questo problema, e ci sono riusciti. E da quel momento gli astronomi teorici, diciamo quelli che si chiamavano meccanici celesti, hanno avuto uno strumento matematico e una legge fisica che gli permetteva di, attraverso tutta sicuramente una complessità molto elevata di calcoli, però di prevedere qualsiasi fenomeno che fosse dovuto alla gravitazione, cioè essenzialmente all'epoca tutto quello che avveniva all'interno del sistema solare. Vi do solo un'idea della complicazione di questo problema. Supponete che io ho qui il Sole, e quindi io sono un pianeta, sono attratto dal Sole. Quindi la mia velocità, che inizialmente è laterale, siccome risente dell'attrazione del Sole, a un certo punto viene progressivamente modificata in modo da venire flessa verso il Sole. Allora, matematicamente io posso ragionare così. Io mi sto muovendo con velocità costante, se trascurassi la trazione del Sole. Posso calcolare quanto mi sposterei in un certo intervallo di tempo solo per questo moto rettilineo uniforme. Moltiplico la velocità per il tempo, trovo lo spostamento. Però nello stesso intervallo di tempo la mia velocità cambia, e quindi alla fine di questo intervallo devo modificare la mia velocità tenendo conto dell'accelerazione che il Sole mi ha causato. Accelerazione che tecnicamente è la variazione di velocità nell'unità di tempo. Allora, io posso fare un piccolo passo, calcolare la posizione finale, calcolare la variazione di velocità, quindi la velocità finale non è più quella iniziale, e andare avanti in questo modo. Questo procedimento passo per passo si chiama tecnicamente integrazione dell'equazione del moto. Il problema è che se io scelgo un passo di dimensione finita sto un po' barando, perché è vero che io senza la trazione del Sole mi sposterei in moto rettilineo uniforme, ma la trazione agisce in qualsiasi istante, quindi io non posso supporre di calcolare questo primo intervallo, anche se molto piccolo, come se l'attrazione del Sole non ci fosse. Cioè, in qualsiasi, anche pur piccolissimo intervallo di tempo, la velocità non è costante, è costantemente modificata dall'attrazione del Sole. E allora, non posso scendere nei dettagli, però Newton e Leibniz hanno trovato un modo di, tecnicamente si dice, passare al limite per un intervallo di tempo che diventa infinitamente piccolo, cioè eseguire questo calcolo con una successione di intervalli che diventano sempre più piccoli, fino a che quando l'intervallo diventa infinitesimamente piccolo la soluzione è quella reale. E questo è un procedimento che diciamo, l'idea stessa di questo procedimento non esisteva alla loro epoca, e loro non solo sono riusciti a concepirlo, ma anche a sviluppare la matematica che permette di trattare in modo rigoroso questa cosa che, se detta così da me in questo modo, sembra un po' una, non dico una baggianata, ma una cosa molto imprecisa. Mentre invece si può formalizzare in modo matematico e portare a delle equazioni che possono essere risolte, eccetera, eccetera, con tutto quello che vi ho detto prima.
Per il calcolo infinitesimale.
Esatto, calcolo infinitesimale. Allora, veniamo alla struttura del sistema solare. a questo punto non dovreste stupirvi che del fatto che tutti i pianeti del sistema solare si muovono su orbite ellittiche e quindi la struttura del sistema solare è costruita su questo modo di muoversi. Esistono diversi pianeti, ciascuno di quali si muove su una sua ellisse, e le varie ellissi, la cosa che devo spiegare adesso di nuovo, prima avevamo visto il moto di un pianeta singolo, adesso vediamo la visione un po' d'insieme, tutti i pianeti insieme. Queste orbite non sono disposte in un modo casuale, ma sono disposte in un modo ordinato, cioè sono naturalmente il centro di moto di tutti i pianeti è lo stesso, è il Sole, per le leggi di Keplero, ma non è detto che questo porti a delle orbite disposte in modo ordinato, partendo dal centro e ordinato nel senso orbite che non si intersecano mai tra di loro, perché se io prendo delle orbite molto eccentriche con un'altra alta eccentricità, pur essendo tutte centrate sul Sole, potrebbero intersecarsi tra di loro. Prendete per esempio un cerchio, è un'orbita molto ellittica, sono tutte e due centrate nello stesso punto, ma esistono dei punti in cui si scontrano. Nel sistema solare non è così, almeno per i pianeti principali. Le orbite sono ben inanellate tra di loro e quindi i pianeti si muovono su orbite che tra l'altro sono ellissi di eccentricità molto bassa, cioè sono molto vicine a essere circolari le orbite, in un modo ben distribuito, partendo dai pianeti più interni fino ai pianeti più esterni. Naturalmente questa, se volete, in un certo modo è un'esigenza di stabilità, perché se le orbite dei pianeti fossero tali che i pianeti possono scontrarsi tra di loro, probabilmente il sistema solare non esisterebbe così come lo conosciamo. Però sta di fatto che così succede. E qui vedete una visione dall'alto del sistema solare esterno, principalmente Giove, Saturno, Urano e Nettuno, perché le orbite dei pianeti più interni, Mercurio, Venere, Terra e Marte, a questa scala sono molto piccole, quindi sono un po' confuse nel centro. Ve le faccio vedere a una scala più grande, le orbite di Mercurio, Venere, Terra e Sole. All'esterno di questa regione ci sono le altre che abbiamo visto nella diapositiva precedente. Vedete che sono bene squispaziate fra di loro e disposte in un modo tale che comunque i pianeti siano lungo la propria orbita, non è mai possibile che si avvicinino più di tanto uno all'altro. E questo è un criterio di stabilità perché, vi ho detto, noi diciamo molto approssimativamente che le orbite si svolgono attorno al Sole, in realtà anche i pianeti sono dotati di massa e quindi si attraggono tra di loro. I pianeti sono molto più piccoli del Sole però, quindi se stanno ragionevolmente distanti possiamo trascurare questa attrazione mutua, se non per calcolare delle perturbazioni molto piccole. Se invece si avvicinassero tra di loro, è vero che le loro masse sono piccole, ma se la distanza diventa molto piccola, quel R quadro al denominatore cresce e potrebbe darsi che l'attrazione tra due pianeti diventa più importante dell'attrazione del Sole. E allora succedono delle cose un po' strane. Le orbite non sono più ellittiche, eccetera, eccetera.
Scusi, le orbite sono in un piano?
Ecco, scusate, ho dimenticato di dirvelo. Dalla figura precedente risulta anche che le orbite sono approssimativamente in un piano. Non proprio esattamente, ma diciamo che le inclinazioni di un'orbita rispetto a un'altra sono dell'ordine di pochi gradi, 5 gradi. Cioè,
è l'impressione o quella di
Questo in realtà è Plutone. Plutone si fa eccezione, però bisogna anche dire che Plutone ormai non è più considerato un pianeta, quindi sì, è molto più piccolo degli altri. Esistono altri corpi minori che hanno orbite più inclinate e tra le altre cose anche più ellittiche, e quelle le vedremo tra un po'. Oltre ai pianeti principali esistono dei piccoli pianeti, gli asteroidi, e degli altri corpi più piccoli, le comete, che sono disposte nel sistema solare in mezzo alle orbite dei pianeti. In particolare, la maggior parte degli asteroidi si trova in alcune regioni, in cui la regione principale è la cintura principale degli asteroidi, che è una zona tra le orbite di Marte e quella di Giove. E anche qui notate la distribuzione è fatta in modo che gli asteroidi di solito non si avvicinano troppo né a Marte né a Giove, si avvicinano però tra di loro. Ci sono altre due zone popolate di asteroidi, che sono i cosiddetti troiani, che condividono l'orbita di Giove, ma per una particolarità della loro dinamica seguono o precedono Giove sulla loro orbita, mantenendo sempre la stessa distanza, cioè seguono circa la stessa ellisse, ma ha una longitudine rispetto al Sole diversa, per cui quando Giove procede nel suo moto, anche gli asteroidi procedono nel loro moto alla stessa velocità e non si raggiungono mai. Anche questa è una condizione di stabilità, come capite. Oltre Nettuno, qua c'è Plutone, c'è una fascia di oggetti scoperti relativamente di recente, una ventina di anni fa, 30 anni fa, che sono i cosiddetti oggetti transnettuniani o della fascia di Kuiper, che sono piccoli pianeti da un punto di vista della dimensione, ma in realtà non sono pianeti perché sono costituiti di materiale prevalentemente ghiacciato, e quindi sarebbe più giusto dire che sono corpi simili alle comete, anzi sono i predecessori delle comete, perché quelle che noi chiamiamo comete sono corpi che hanno questa stessa composizione, però quando si trovano vicino al Sole, quindi il Sole li scalda, emettono gas e fanno tutta quella bella figura, la chioma, la coda, che fanno le comete. Sono questi stessi corpi che di solito se ne stanno tranquilli in questa regione, e quando per un passaggio ravvicinato di un altro corpo vengono spinti verso l'interno del sistema solare diventano comete. E poi ci sono gli asteroidi più problematici, quelli che non seguono nessuna, non sono confinati in nessuna zona, hanno orbite inclinate, ellittiche, quindi incrociano le orbite dei pianeti, hanno delle orbite molto perturbate perché possono arrivare molto vicini ai pianeti principali, quindi ricevere delle perturbazioni gravitazionali molto forti che fanno cambiare l'orbita, e a volte urtano anche contro i pianeti. E quindi per riassumere, questa figura rappresenta in scala, adesso andiamo a vedere anche le caratteristiche fisiche, oltre che orbitali, dei pianeti. Rappresenta in scala i pianeti principali, da Mercurio fino a Nettuno, in scala di dimensioni del pianeta, ma non in scala di dimensioni dell'orbita, che quella l'abbiamo già vista prima, e vedete che dal punto di vista della dimensione il sistema solare ha una specie di bipartizione, cioè i pianeti più interni, da Mercurio a Marte, compresa la Terra, sono molto piccoli, i pianeti più esterni sono molto grandi, quindi il sistema solare si divide essenzialmente in due. I pianeti interni vengono chiamati pianeti terrestri, e i pianeti esterni, pianeti giganti o gassosi, perché questi pianeti così grandi hanno anche una composizione chimica nettamente diversa dai pianeti interni. I pianeti interni sono costituiti più da roccia, pianeti esterni più da gas. E adesso cerchiamo di capire perché il sistema solare ha questa forma, questa disposizione. Se ci sono domande sulle cose fatte fino adesso.
Giove, diceva, proprio stella, una stella mancata.
Sì, mancata di molto però, perché il cioè il limite per una vera stella è intorno alle 70-80 masse di Giove. E poi c'è un tipo di stella di serie B, diciamo, cioè quelle che si chiamano nane brune, cioè degli oggetti che sono sede di reazioni nucleari e quindi emettono energia propria, però reazioni nucleari molto più deboli del ciclo dell'idrogeno, che è quello che alimenta il nostro Sole, per esempio. E quindi queste vengono distinte dalle stelle vere, che sono, gli astronomi chiamano stelle di sequenza principale, quelle che producono energia con la collisione di due atomi di idrogeno che formano elio, anzi quattro veramente. E queste stelle che hanno reazioni nucleari più deboli si chiamano nane brune e hanno massa molto più piccola, che parte comunque da 14-15 masse di Giove. Quindi Giove va nella direzione delle stelle più piccole, ma ce ne vuole ancora abbastanza. Allora, come si è formato il sistema solare? Naturalmente una cosa molto complicata è che noi non abbiamo visto, quindi questo è successo circa 4 miliardi e mezzo di anni fa, quindi le cose che dico sono deduzioni, e alcuni particolari potrebbero anche essere sbagliati e si capiranno meglio in futuro, però a grandi linee vi dico le cose su cui si pensa che ci sia una certa certezza. Allora, voi sapete che noi ci troviamo all'interno di una galassia, cioè di un enorme aggregato di centinaia di miliardi di stelle, che anche queste stelle sottoposte all'attrazione gravitazionale mutua continuano a girare attorno al comune centro di massa e quindi producono questa forma a disco appiattita che noi vediamo immobile, perché questi moti sono molto lenti, ma in realtà sta ruotando su se stessa. La galassia, oltre che dalle stelle, è composta da grandi quantità di gas e di polveri, e essenzialmente quando il l'universo è nato col Big Bang non esistevano le stelle, esisteva solo gas, e le stelle si sono formate all'interno delle galassie per aggregazione del gas primordiale. E quindi il fatto che le galassie contengano ancora gas e polvere vuol dire che il processo di formazione stellare non è ancora finito. Questo gas e questa polvere in opportune condizioni possono ancora aggregarsi e dare vita a nuove stelle, nuovi sistemi planetari. All'interno della nostra galassia queste enormi nubi di gas e di polvere, che di solito vengono chiamate nubi molecolari giganti perché alla temperatura molto bassa, vicino allo zero assoluto a cui si trovano, si formano anche delle molecole, e giganti perché la massa di queste nubi è centinaia di migliaia o milioni di masse solari. Noi dall'interno della galassia non abbiamo una visione così chiara come quella galassia che vi ho fatto vedere dall'esterno, però sappiamo che esistono anche all'interno della nostra galassia queste nubi di polvere. Per esempio nella zona della Via Lattea, voi sapete che la Via Lattea è il disco della nostra galassia che noi dall'interno vediamo di taglio. Quindi in questa fascia, mentre vediamo sparse nel cielo, torno indietro, stelle singole nella direzione in cui noi stiamo guardando ortogonalmente al piano della galassia, se noi guardiamo in direzione del piano, intanto vediamo stelle molto lontane, anche perché il disco è molto sottile, sono centinaia di anni luce, quindi le stelle più vicine che vediamo sopra la nostra testa sono centinaia di anni luce, mentre la galassia è decine di migliaia di anni luce di dimensioni. Quindi se noi guardiamo in direzione del disco vediamo stelle molto più lontane, confuse tra di loro, e ci danno questo effetto di una striscia nel cielo che è la Via Lattea. All'interno della Via Lattea ci sono, nella zona sud, cioè quella visibile nell'emisfero sud, ci sono queste chiamate sacche di carbone, che sono queste formazioni scure, che non sono come in realtà, vedendole, si potrebbe anche pensare, zone in cui ci sono meno stelle. Sono zone popolate di stelle come le altre, ma davanti c'è una nube di polvere che occulta parzialmente la luce delle stelle. E poi coi telescopi si vedono nubi molecolari giganti un po' dappertutto. E di cosa sono fatte queste nubi? Beh, quando vi parleranno del Big Bang vi diranno che il Big Bang ha creato solo idrogeno e elio. L'esplosione iniziale ha creato e ha proiettato per tutto l'universo un gas che era formato da tre quarti di idrogeno e un quarto di elio, non c'era altro. Mentre nell'universo attuale c'è una percentuale piccola ma significativa di elementi più pesanti, ossigeno, azoto, argon, eccetera, eccetera, fino al carbonio, al ferro, al silicio. Piccola ma significativa anche perché se non ci fosse questa piccola percentuale non esisterebbero i pianeti, quindi non esisteremmo neanche noi. Ma da un punto di vista cosmico è una percentuale piccola. Se per esempio prendete la composizione chimica del Sole, rispecchia queste proporzioni, tre quarti di idrogeno, un quarto di elio e piccole percentuali di tutto il resto. Queste nubi che avevano questa composizione e le nubi più antiche avevano solo idrogeno e elio. Poi si sono arricchite di altri elementi che sono stati prodotti dalle stelle. Questo ve lo spiegheranno nella lezione in cui si parla delle supernove. Però prendiamo l'universo attuale, in cui la composizione è questa. Ci sono queste grosse nubi all'interno della galassia, a volte, e che hanno una loro dinamica, perché anche le nubi sono fatte di materia, quindi si attraggono, si muovono, sono in orbita attorno al centro galattico, si scontrano, e a volte capita che per il loro moto comincino a collassare, e le condizioni del collasso sono abbastanza instabili, perché una nuvola di gas è non perturbata, diciamo, nelle sue condizioni originali è un equilibrio piuttosto precario tra due forze opposte, la forza di gravitazione che attira tutte le particelle una contro l'altra e tenderebbe a comprimere la nube, e la pressione del gas che invece tenderebbe a farla espandere. È un po' come un palloncino, gonfiando un palloncino la pressione dell'aria lo tiene aperto e la tensione del materiale elastico che forma il palloncino lo tiene chiuso. Finché io lascio il palloncino così, l'equilibrio è perfetto. Se uno dei due fattori viene meno, l'altro prende il sopravvento, e quando la nube diventa più piccola di una certa soglia critica, la gravità prende il sopravvento sulla pressione e allora la nube comincia a contrarsi, contraendosi diventa ancora più densa, la gravità prende ancora più il sopravvento, quindi a quel punto si innesca un processo di condensazione irreversibile. E nella condensazione la nube diventa sempre più piccola. Originariamente ha una sua certa velocità di rotazione attorno a se stessa, perché tutta la galassia sta ruotando, ma voi sapete che c'è un meccanismo fisico per cui quando gli oggetti diventano più piccoli la velocità di rotazione aumenta, si chiama conservazione del momento angolare. e quindi quando la nube si contrae comincia a girare sempre più rapidamente e si dispone proprio per effetto della forza centrifuga tipicamente in una struttura a disco, perché la nube ruota, a un certo punto la forza centrifuga in direzione ortogonale all'asse di rotazione controbilancia la trazione di gravità e quindi le particelle si muovono in cerchio, essenzialmente le particelle entrano in orbita attorno al centro della nube, mentre in direzione ortogonale non c'è nulla, che non c'è forza centrifuga che controbilanci la trazione, quindi le particelle in senso diciamo del piano di rotazione collassano sempre di più. E a questo punto le particelle, la densità cresce molto, le particelle cominciano a coagularsi tra di loro, inizialmente per un effetto chimico. È lo stesso motivo per cui la polvere sui pavimenti delle case forma quei batuffoli. Non è la forza di attrazione, è semplicemente un effetto di adesione delle particelle tra di loro. Poi pensate, nello spazio le particelle fluttuano, non c'è nulla che ostacoli il loro movimento, quindi questa aggregazione è molto più facile. Superato un certo... diciamo, tutte queste cose si pensa che siano successe all'inizio del Sistema Solare, ma noi le vediamo in sistemi a noi esterni. Ci sono parecchie stelle che sono circondate da anelli di gas e di polvere che noi pensiamo siano più o meno simili a quelli che doveva essere l'origine del nostro Sistema Solare. Qui vi faccio vedere uno dei primi esempi di cosiddetti dischi protoplanetari osservati attorno a una stella. È la figura un po' strana da interpretare, perché qui in mezzo c'è una stella brillantissima, perché ovviamente noi adesso vediamo questo disco di taglio, quindi queste parti sono il disco che si trova attorno alla stella. La stella è qui, è molto brillante, e per questo motivo lo strumento che è stato inventato per osservare queste strutture ha in mezzo questo diaframma a forma di farfalla che ha lo scopo di bloccare la luce della stella, che altrimenti abbaglierebbe la macchina fotografica e non si potrebbe vedere questa parte più debole. Quindi voi pensate, qui c'è una stella molto brillante e noi vediamo di taglio questo disco che, studiando poi la composizione, si vede che è fatto di gas e di polvere, quindi molto probabilmente è un sistema solare in formazione. Come questi se ne sono trovati molti altri. Anche qui queste figure nere con i raggi non sono parte dell'oggetto, ma sono parte del sistema di schermo interno al telescopio. Ce ne sono veramente decine di dischi protoplanetari di questo tipo. Quando i batuffoli, diciamo, con termine tecnico i planetesimi, cioè questi piccoli frammenti che poi andranno a formare i pianeti, aggregandosi, cominciano a raggiungere una certa dimensione, a quel punto sono abbastanza grossi da cominciare a esercitare un'attrazione gravitazionale sui frammenti vicini. E a questo punto il procedimento diventa più veloce, perché oltre all'aggregazione chimica c'è anche un'attrazione gravitazionale. Quando un corpo si avvicina a un altro e, diciamo, per i fatti suoi avrebbe una traiettoria rettilinea uniforme, mentre invece se viene attirato dal corpo principale la sua traiettoria viene deviata verso il corpo che lo attira, e quindi è molto più facile che avvenga la collisione che fa crescere il corpo principale. Quindi si forma una specie di meccanismo darwiniano, se volete, per cui gli oggetti più grossi attraggono di più e diventano sempre più grossi a scapito di quelli piccoli, e quindi questo è il motivo per cui si forma quella struttura molto ordinata in cui i pianeti sono distanziati tra di loro. Perché distanziati? Perché se in mezzo ci fosse del materiale su orbite che potrebbe collidere o venire vicino a uno dei due pianeti distanziati, cadrebbero sull'uno o sull'altro, oppure prenderebbe una perturbazione tale che verrebbe magari espulso dal sistema solare in orbita iperbolica, però in mezzo non ci resterebbe molto. Quindi i pianeti si sono disposti naturalmente per un'evoluzione diciamo di dettata dalle condizioni di stabilità alla distanza minima per cui non si perturbano più tra di loro, e in mezzo non ci può essere nient'altro perché quello che c'era è stato spazzato. E quindi questa è la ragione del perché il sistema solare è piatto, perché nasce da una nube che era più o meno discoidale, con i pianeti su orbite abbastanza circolari, perché questo moto avveniva originariamente in un modo ordinato in cerchio attorno alla massa centrale e su orbite equispaziate che non si disturbano molto tra di loro. All'interno al centro della nube si è prodotta la condensazione di materia maggiore, che è quella che poi ha formato il Sole. Quindi la parte esterna della nube si è condensata in pianeti. La parte interna, che non è riuscita a resistere alla gravità, si è addensata sempre di più, finché voi sapete che densità crescente vuol dire anche pressione crescente, temperatura crescente. Si sono innescate quelle condizioni di temperatura e pressione che hanno permesso l'instaurarsi delle reazioni nucleari che costituiscono anche questo sarà materia di una lezione futura, che costituiscono il meccanismo con cui le stelle producono energia. E quindi a un certo punto all'interno del sistema solare, al centro, la massa più grossa si è accesa come una stella, è diventato il Sole, mentre i frammenti che erano in orbita attorno alla massa principale sono rimasti pianeti. Questo meccanismo spiega anche la differenza qualitativa che c'è tra pianeti principali e pianeti tra pianeti vicini, pianeti terrestri, e pianeti lontani, pianeti giganti o gassosi. Perché siccome la fase finale di questa condensazione dei pianeti è avvenuta quando il Sole cominciava a brillare, quindi a produrre energia, a produrre luce e calore, e quindi si è formato all'interno del sistema solare, come esiste ancora adesso, una differenza di temperatura. Vicino al Sole l'irraggiamento è molto intenso, i pianeti adesso, e una volta i precursori dei pianeti erano molto caldi, più si va verso l'esterno più la luce diventa fioca e la temperatura diminuisce. E in particolare il punto critico è il punto a cui la distanza, a cui la temperatura diventa così bassa che tutta una serie di elementi che per noi sulla Terra, per esempio, sono gassosi, diventano invece allo stato solido o liquido. E questo fa una differenza sostanziale, perché nel processo di formazione praticamente è impossibile che questi piccoli corpi riescano a inglobare anche del gas. Il gas sfugge via. E quindi i pianeti interni hanno potuto accrescersi utilizzando solo quella piccola percentuale di materiale che c'era nel sistema solare, che erano gli elementi pesanti, in particolare con l'esclusione dell'idrogeno e dell'elio, il che vuol dire che il materiale che hanno avuto i pianeti interni per formarsi è solo quel 2% della massa totale che era disponibile in quella zona. Tutto il resto era gas, quando il Sole ha cominciato a splendere è stato spazzato via dalla pressione di radiazione solare. Mentre all'esterno di questa zona, dove questi elementi, idrogeno, elio, erano condensati, e l'elio veramente non è solido o liquido a temperature così alte, però l'idrogeno può esserlo e ci sono anche i composti, cioè i composti molecolari, metano, ammoniaca, che per noi sono gassosi, mentre invece nella zona esterna del sistema solare erano allo stato liquido. Allora, i pianeti esterni hanno avuto anche questo materiale a disposizione per accrescersi, e quindi non solo sono diventati molto più grandi, perché invece del 2% hanno usato quasi la totalità del materiale presente, ma hanno una composizione molto diversa, perché mentre i pianeti interni sono formati solo dagli elementi pesanti, la Terra è formata essenzialmente da ferro, silicio, calcio, ossigeno, eccetera, i pianeti esterni rispecchiano approssimativamente la composizione chimica della nube originale che ha formato il sistema solare, cioè in grande maggioranza sono formati da elio, da idrogeno e elio. E quindi la situazione è che i pianeti interni sono stratificati in qualche modo con una serie di strati che contengono elementi pesanti. La stratificazione deriva dal fatto che nel formarsi la pressione fa crescere la temperatura, e quindi quando i pianeti si formano al di sopra di una dimensione che però è piuttosto piccola, intorno ai 100 km, quando il pianeta si forma è fuso, perché è così caldo da essere fuso. Allora la fusione provoca una stratificazione degli elementi dal più pesante che va verso il centro al più leggero che va verso la superficie. La Terra, voi sapete che ha un nucleo formato da ferro, che è un metallo molto pesante, e invece gli elementi più leggeri, silicio, carbonio, sono nella crosta. Quasi lo stesso è successo nei pianeti esterni, che hanno quindi anche loro quel 2% di elementi pesanti, tranne che per loro è un piccolo nocciolo, un nocciolo roccioso centrale, e tutto il resto, cioè la gran parte della massa, sono strati di idrogeno e elio. E questo spiega la differenza formologica tra i due. Vi do una carrellata brevissima sul sistema solare. Partiamo da un oggetto che conoscete tutti, che è sbagliato, è Mercurio, però ci assomiglia molto. Ve l'ho fatto vedere perché uno dei fenomeni più ubiquitari nel sistema solare è la craterizzazione. Vi ho detto che il sistema solare si è formato da frammenti, per molto tempo questi frammenti sono andati in giro, molti ce ne sono ancora adesso, i famosi asteroidi che seguono orbite che incrociano quelle dei pianeti principali, quindi sono frammenti che ancora adesso collidono con i pianeti principali, ma allora ancora di più. E quindi ogni pianeta è ricoperto da crateri, che sono i segni di queste collisioni cosmiche. Questa è veramente la Luna. Non ho tempo di dirvi, diciamo, come sono state ottenute queste fotografie, che sono essenzialmente prese da sonde spaziali. Vi faccio solo una carrellata di immagini. Tra l'altro, sapete perché un cratere è sempre rotondo? Anche se l'oggetto arriva con una certa angolazione, il cratere non è formato dalla collisione dell'oggetto in sé, ma dall'esplosione che la collisione produce, perché questi oggetti arrivano sulla superficie terrestre, nel caso della Terra o del pianeta, a decine di chilometri al secondo di velocità. Quindi la stessa energia cinetica dell'impatto fa liquefare istantaneamente l'oggetto e produce una tale quantità di calore che essenzialmente la collisione non è distinguibile dall'esplosione di una bomba, e quindi l'effetto, quando l'oggetto si conficca nel suolo, si forma una palla di fuoco, un'esplosione, che dirompe tutto il materiale, e questa produce un buco che ha simmetria sferica. Tipicamente le dimensioni di un cratere formato da un oggetto sono dell'ordine di 10 volte il diametro dell'oggetto che l'ha creato, perché l'energia è sufficiente per creare una struttura molto più grande del proiettile. Anche sulla Terra ci sono crateri, voi lo sapete, e il più famoso è questo qua, il meteor crater in Arizona. La Terra è bucherellata di crateri, ma ce ne sono molto pochi rispetto ad altri pianeti, per un motivo molto semplice: che la Terra è molto attiva, la superficie terrestre, la crosta è continuamente trasformata da movimenti, da erosione, da nascita di montagne, dalla diciamo la subduzione delle croste continentali che finiscono sotto nel mantello e vengono riprocessate, per cui i crateri che vediamo sono quelli dei pochi anni, diciamo milioni di anni, però rispetto ai miliardi di anni in cui la Terra, della vita della Terra, sono veramente pochi. A volte le collisioni si vedono anche in diretta, non so se vi ricordate il caso della cometa Shoemaker-Levy che è stata distrutta dalla trazione gravitazionale di Giove, e poi i vari frammenti sono andati a sbattere contro Giove. E la nostra Luna è piena di crateri, e addirittura il conteggio dei crateri è un metodo che i geologi lunari, ma planetari in generale, usano per datare le superfici, perché le superfici geologiche. Perché, per esempio, i mari lunari, in cui vedete ci sono pochi crateri, sono essenzialmente il risultato di una grossa collisione avvenuta in tempi abbastanza recenti, che ha rifuso tutto il materiale che c'era, e quindi i crateri preesistenti sono stati completamente cancellati. Quindi sono superfici relativamente meno bombardate di quelle più antiche, e i geologi lunari, contando proprio la statistica dei crateri, sono riusciti a fare una classificazione delle varie regioni lunari in termini di età, quando si sono formate, un po' come i geologi terrestri riescono a datare le varie zone della superficie terrestre in base ai meccanismi di orogenesi. Venere è un pianeta completamente ricoperto da un'atmosfera molto densa, essenzialmente anidride carbonica e azoto. Per questo motivo non resisto alla tentazione di farvi vedere un disegno di Venere di Schiaparelli. Schiaparelli ha cercato per molto tempo di determinare la velocità di rotazione di Venere, ma questa è l'immagine presa da una sonda spaziale da distanza, e tra l'altro con contrasto accentuato. Da distanza Venere appare come una palla assolutamente uniforme, quindi Schiaparelli non ci è riuscito, non è riuscito a evidenziare nessun particolare che gli desse un'informazione su come ruota il pianeta. Venere, la superficie è assolutamente invisibile, se non per quelle poche sonde che sono riuscite ad arrivare alla superficie per pochi minuti prima di sciogliersi, perché la temperatura dell'ordine dei 400 gradi hanno trasmesso qualche immagine, oppure con mappe radar. Della Terra vi parlerà la prossima volta, ci sarà una lezione particolare apposta sulla Terra. Marte forse è il pianeta più simile alla Terra, è un pianeta che adesso è quasi completamente secco, però si sa che in passato ha avuto sulla superficie grandi quantità di acqua. Anche qui non resisto alla tentazione di farvi vedere la prima mappa la prima delle mappe disegnate da Schiaparelli della superficie di Marte, e alle immagini a alta risoluzione prese dalle sonde si vedono delle strutture che sono chiaramente prodotte dall'erosione, corsi letti, asciutti di corsi d'acqua, di fiumi, grandi, non so se fiumi o ghiacciai, comunque chiaramente queste sono strutture d'erosione. Queste sembrano delle zone all'interno di una corrente in cui si formano queste strutture a goccia, un po' come le isole che sono in mezzo ai nostri fiumi, le isole sul Po o giù di lì. Addirittura terrazze continentali. Voi sapete che dove il mare, diciamo, sulla costa, se la costa è sempre allo stesso livello, si forma un fenomeno di erosione per cui tutto quello che frana cade dentro il mare e rimane più o meno a livello della superficie del mare, non affonda di più perché c'è la spinta idrostatica del mare, quindi si forma quella che i geologi chiamano piattaforma continentale, che sono queste linee che testimoniano che in qualche momento del passato questa era una costa di un mare o di un lago, fino a alcune strutture che, se avete seguito i dati delle missioni spaziali di 2 o 3 anni fa, hanno visto veramente in certi punti dell'acqua colare, cioè delle zone che, riprese da telecamere, che erano a bordo di questi robot che camminano con le ruote sulla superficie di Marte, rover, delle colate d'acqua naturalmente molto, molto deboli, però diciamo delle scarpate di sabbia che in certe stagioni si vedono dei rigagnoli scuri, come voi sapete l'acqua quando bagna la sabbia la fa sembrare più scura, e questo è il risultato. E da Giove in poi quello che vediamo del pianeta è solo la sua superficie gassosa più estrema, e quindi questo che vi sembra la superficie di Giove in realtà sono dei sistemi molto complicati di nuvole che sotto l'azione di venti di grande velocità. Tra l'altro anche nell'atmosfera terrestre, voi sapete, ci sono delle correnti a getto che producono dei venti stazionari e che hanno velocità quasi costante per tutto l'anno. Non so se avete presente l'aereo che da Milano va a New York, ci impiega, non mi ricordo se un'ora di più o un'ora in meno, che viceversa, perché a quelle altezze, a 10 km di altezza, c'è un vento costante che spira in una certa direzione. Su Giove molto di più, questi sono venti che hanno velocità di migliaia di chilometri all'ora, che producono fenomeni del tipo di tornadi. La cosiddetta grande macchia rossa è una specie di uragano è stato visto già da Cassini alla fine del 600, quindi dura da centinaia di anni. E paragonato alle dimensioni della Terra è un uragano di dimensioni gigantesche. Tutti i pianeti esterni sono più o meno di composizione gassosa, molto spesso hanno dei sistemi di satelliti molto sviluppati, decine e decine di satelliti. Saturno ha anche questa struttura ad anelli che sono frammenti di satelliti preesistenti, quindi briciole di satelliti ancora su un'orbita simile a quella del satellite che li ha formati, e quindi mantengono questa struttura banda. Direi che possiamo fermarci qua.